Donna, la tua fede ti ha salvata. Tutto ti è perdonato perché molto hai amato. Queste parole di Cristo sono un inno alla bontà, alla misericordia, a quella virtù che molto spesso non si concilia con la giustizia fra gli uomini. E tutti siamo dentro questa difficoltà. Doni, sapesse quanto me ne ha dette, quanto me ne ha fatte, come posso perdonare? Io dico sempre, non si perdona a chi fa del bene, si perdona a chi fa del male. Sì, ma non posso dimenticare, perdono ma non dimentico. E io spiego che il dimenticare non significa raschiare, pulire, cancellare dalla corteccia cerebrale ciò che è accaduto, ma significa, pur sapendo quello che è stato, ciò oggi non costituisce un ostacolo al buon rapporto. È diverso, Quindi io non nego che tu mi abbia fatto del male, lo so, lo ricordo, perché è talmente grande la ferita, forse ancora sanguinante, che non posso cancellare. Ma non è questo il senso di Gesù. Gesù dice che, pur non dimenticando, il fatto cattivo non deve essere un ostacolo insuperabile al buon rapporto con gli altri. E qui entra la misericordia. Voi sapete che la chiesa del 1930 era una chiesa giustizialista. Come te movite fulmino? Io sono stato educato a questa morale da bambino, pensate, 10 anni. Premetto, non accuso nessuno dei miei educatori. Erano figli del loro tempo. Io sono stato in seminario, era una caserma militare rigorosissima, ma tutto era caserma. Era caserma la famiglia, era caserma la chiesa, era caserma la scuola. Quante bacchettate ho preso io sulle mani quando al mattino andavo con le unghie sporche e la maestra ci metteva le mani, dice, metti le mani, pum! E se poi non ci prendeva, su, una botta sulla spalla. Era la chiesa una scuola, una società estremamente punitiva. Non parlo poi dei bambini che scrivevano con la sinistra, le botte, poveri figliolini. Come ti permetti? E oggi sappiamo invece che c'è tutta un'altra spiegazione. Amici, la storia si evolve, i costumi cambiano, gli animi si ingentiliscono o si abbrutiscono, come vediamo oggi. Cioè, si acquista una nuova sensibilità. Quello che conta è non venir meno ai grandi principi della bontà, della misericordia. Pensate che il buon Jesus, ico mio, il buon Gesù figlio mio, la madre Speranza degli anni 30, le disse, Speranza era una bambina, pensate, negli anni 20, è nata nel 93, la madre Speranza, 893. E quando andò via da Murcia, da Sant'Omera di Murcia, era la più grande di tanti figli, cosa disse la mamma in quel 15 ottobre, festa di Santa Teresa d'Avila? Mamma, vado a farmi santa, grande santa. C'è riuscita. Fra poco la vedremo sugli altari. Manca che Papa Francesco metta la firma dopo la congregazione dei cardinali. È tutto pronto. I medici hanno dato il loro assenso, i teologi, gli studiosi, tutto a posto. Ci manca la firma finale, la vedremo sugli altari presto. E allora sentirete chi è la madre Speranza, la grande cantante della misericordia di Dio. Come mai il buon Jesus l'ha suscitata negli anni 30 in quella chiesa terribile, punitiva, che castigava, che colpiva, che non perdonava? Amici, un giorno mi disse... E stanotte il buon Gesù mi ha detto, questa notte il buon Gesù mi ha detto che la Chiesa l'ha dipinta come un terrorista. Dice, ma io non sono un terrorista, Gesù Cristo gli ha detto. Io sono colui che ha il cuore pieno di misericordia e di bontà. Amici, grazie a Dio, quant'acqua è passata sotto i ponti. Sono passati 80 anni e oggi abbiamo Papa Francesco che canta in tutti i toni la misericordia di Dio. Non lasciatevi rubare la speranza, ci ripete in continuazione. Dio ci perdona sempre, Dio è misericordioso, Lui non si allontana mai da noi, siamo noi che ci allontaniamo da Lui, non Lui da noi, ma noi da Lui. Tutti i giorni si sta a ripetere queste cose, ma quanta strada ha fatto la Chiesa in questi 80 anni? Quanta strada abbiamo fatto noi? Io quanta strada ho fatto dagli anni 50 per giungere oggi dopo 60 anni con un cambiamento di mentalità totale? Quante lacrime, amici, ho versato io. Quante lacrime. Io, educato a quel rigore, iniziavo il mio sacerdozio nell'ottobre 56, ero già viceparroco della mia parrocchia dove ero cresciuta, Borghetto di Prepo, grande parrocchia allora, tanta gente, Porto di Mare, e lì venivano a confessarsi da questo pretino giovane che ero io, ragazzotto, e mi esponevano i loro grandi casi di coscienza, e io, educata a quel rigore, mi sentivo di non dover perdonare. A un certo punto presi il cuore fra le mani, andai dal mio confessore, al Gesù. Non ce l'ho con lui, povero prete, santo prete, che mi confessava, figlio del suo tempo. E io gli dissi: padre, le cose sono due, o io smetto di fare il prete prima di cominciare, perché quello che lei mi insegna non lo posso applicare in confessionale. Quando la gente mi esprime certe situazioni dolorosissime, io non posso condannarle, queste persone. E lui mi diceva: questa è la dottrina della Chiesa. E ma io smetto di fare il prete prima di cominciare, non è secondo la mia coscienza. E allora dissi: se lei mi continua così, e penso che continui così, io con dolore la devo lasciare, da lei non posso più venirmi a consigliare e a confessare. Io ricordo quando scesi le scalette del Gesù, piangevo, che lacrime grosse, però ho avuto ragione. La misericordia di Dio ha avuto il sopravvento sul rigore degli uomini. Amici, tutti quanti dobbiamo far molta strada. Io l'ho fatta pagando di persona, eh? Anche voi fate il vostro cammino giungendo alla misericordia e al perdono. Guardate che oggi la gente si sta includendo sempre di più. Ma non vedete le cronache? A che punto di ferocia si arriva, di disumanità? Quando si toglie Dio dall'orizzonte umano, l'uomo diventa più cattivo, più feroce della bestia. E lo vediamo tutti i giorni. Ecco perché Gesù Cristo è essenziale. Non può l'umanità fare a meno di Cristo. Gesù Cristo non può essere un optional di cui posso fare a meno. Cristo è una necessità, perché in Cristo noi pienamente realizziamo la nostra umanità. Non c'è un uomo diverso da Cristo, vero uomo e vero Dio, chiamati noi ad essere i suoi imitatori. Tutti i super uomini della storia, quello di Nietzsche, sono tutte sciocchezze. L'uomo strapotente, l'uomo dell'atomica, l'uomo del benessere. Amici, vi ricordate quando fino all'altro ieri la gente con molta prosopopea diceva: caro Doni, indietro non si torna. Non si torna? Adesso che stiamo facendo? Leggete il giornale di stamattina, io già l'ho letto, leggetelo. Che disperazione, quanta gente sta tornando indietro, quanta gente sofferente. Magari quella gente che diceva: non torniamo indietro, non è possibile, la storia va avanti, ma dove andiamo? Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna. Vedete, noi abbiamo fatto un grosso errore, anche noi, anche la nostra Chiesa, anche i cristiani. Alle volte noi abbiamo tradito il vero Vangelo, la purezza del Vangelo. Questo Papa ci sta facendo tornare alla semplicità del Vangelo. Se voi lo sentite parlare, è un buon parroco di montagna o di campagna. fa un catechismo come il mio, uguale, con le stesse parole mie, semplici, per i bambini. Questo è il Vangelo. Il Vangelo di oggi, Simone era il padrone di casa, tutto altero, aveva invitato Gesù Cristo, era un personaggio, no? Di straforo entra sta donna peccatrice, quanti zampatoni si è presa, ragazzi, sul sedere, quante occhiatacce e parolacce di condanna. Le conosciamo tutte le parolacce, ve le dico, no? Amici, quella donna imperterrita si è racchiusa, raggomitolando in se stessa, ha preso i piedi di Cristo e si è messa a piangere come una che desiderava il perdono con immenso amore, ha cominciato a sciogliersi nel suo cuore, baciando quei piedi del Cristo, inumidendoli con le sue lacrime, asciugandoli con i suoi capelli. Questa è la scena. Di qua il padrone di casa, Simone, gli altri uomini che lo condannano. Amici, oggi se sbaglia una donna, come la chiamiamo? Sapete da voi, no? Ma se sbaglia un uomo, tutto è possibile, che vuoi, l'uomo è uomo, no? La tolleranza. All'uomo tutto è capace, maschio, tutto è possibile, la donna no, la donna no. Amici, davanti a Dio tutti dobbiamo sentirci per quello che siamo. Ed ecco allora l'invito di Cristo, l'invito a aprire il cuore, a sentire una nuova realtà che è l'immedesimarsi con il disagio degli altri, è il farsi carico delle sofferenze altrui, è il sentire, il consentire, il compatire con gli altri, l'essere in sintonia con gli altri. Quanto è difficile. San Paolo ci diceva: noi siamo cittadini di due mondi, il mondo della terra e il mondo del cielo. Se voi andate a scoprire un documento bellissimo del secondo secolo che si chiama La lettera di Ogneto, io con i miei ragazzi l'anno scorso agli esercizi spirituali l'ho commentata con loro, bellissima, per caso fu ritrovata sul tavolo di un pescivendolo a Istanbul. Pensate, lì c'è scritto come vivevano i cristiani del primo e secondo secolo, bellissimo. Chi sono i cristiani? Vedete, noi spesso abbiamo tradito il Vangelo sentendoci più cittadini di questo mondo che non cittadini dell'altro, dell'eternità. Noi abbiamo tradito il Vangelo quando in nome del pensiero dominante ci siamo accodati. Oggi si dice, con una frase molto, molto roboante, il politicamente corretto, detto anche l'omologazione. Se tu non ti omologhi, non ti inquadri secondo il pensiero comune, sei un disgraziato, sei un emarginato. Amici, i cristiani sono sempre degli emarginati, perché noi non siamo omologati da nessuna moda del mondo, capito? Noi non andiamo secondo le mode, noi non siamo secondo il plausometro. Non è vero ciò che la gente è vero, la gente applaude. No, la verità non ha bisogno di applausi, la verità ha in se stessa la forza evidente del vero, non ha bisogno di applausi della gente. Vedete, noi siamo chiamati ad essere un popolo di convinzioni, non un popolo di conformità. Noi siamo chiamati ad essere un popolo di nobiltà morale, non di rispettabilità sociale. Così parlava Luther King. Vedete, scrivendo sempre San Paolo, diceva: noi siamo una colonia di Dio in mezzo al mondo. Che bello, amici. Bello. Noi qui a Perugia siamo una colonia di Dio, cioè noi siamo i colonizzatori di un mondo che Dio che non conosce Dio, che di Dio se ne sta frega. Amici, il mondo di oggi, ma non vedete quali regole segue il mondo di oggi? Sesso nel nome del sesso, del successo e del denaro. È la nuova Trimurti, è la nuova Trinità. Il nostro Dio non si chiama così, si chiama Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, il Dio che è amore, il Dio che è misericordia, il Dio che è paziente, che è lento all'ira e grande nell'amore. Vedete, in quanto cristiani, noi non dobbiamo mai concedere la fedeltà alle mode, al tempo. La nostra moda è il Vangelo. Voi ricordate Francesco d'Assisi, quando a Perugia, andando dal Papa Onorio qua, Onorio III, per presentare questo nuovo disegno del francescanesimo, no? Come si presentò Francesco al Papa? Santità. Si mise in ginocchio questo piccolo straccione, ragazzaccio, no? Cioè, santità. Noi siamo una piccola comunità di frati che vogliamo vivere secondo il Vangelo. E il Papa che gli disse? Le costituzioni, i decreti. Dice, ma non abbiamo bisogno di comma, di numeri, di paragrafi. Ma il Vangelo non ce l'ha queste cose. Il nostro documento è il Vangelo. Vedete, la stessa cosa è successo quando in quella notte famosa alla Porziuncola ottenne dal Papa il perdono di Assisi. Che gli disse il Papa? Il rescritto, i documenti. Ma santità, non c'è bisogno. C'è bisogno. La Madonna, gli angeli, Cristo ha parlato, la Madonna fa da notaio e gli angeli registrano, tutto a posto, ci sono i testimoni. Non c'è bisogno di tante nanne giuridiche. Amici, noi siamo persone che non possono legarsi né al tempo né alle mode. La nostra moda unica, che vale per sempre, è il Vangelo di Gesù. Noi non siamo chiamati ad essere i termometri del mondo. Che fa il termometro? Registra la febbre. Noi siamo chiamati ad essere i termostati della società, cioè quelli che danno il calore, che aumentano, quelli che danno la temperatura, non quelli che la registrano. Se i cristiani vengono meno a questa loro funzione, noi siamo insignificanti. Ha detto anche il Papa ultimamente, noi non siamo una ONG, noi non siamo un'assemblea di persone colte o di persone sportive, noi siamo l'Ecclesia, siamo la Chiesa di Cristo, noi convocati dal Signore per costruire la civiltà dell'amore. Amici, questo è quanto il Signore oggi ci chiede. Allora vedete come devono crollare le nostre sciocchezze. Noi figli del benessere, fin l'altro ieri, ma ancora stiamo bene, ancora c'è il vitello dentro la vacca, ancora c'è, per chi sì, per chi no, però ce n'è ancora parecchio. Noi dobbiamo pensare non in questi termini, le nostre sicurezze non dipendono, ma Gesù ce l'ha detto nel Vangelo, non dipendono dal conto in banca, dalle case che abbiamo costruito, dalle tante automobili che possiamo vantare nei nostri garage. Queste non sono le nostre sicurezze. Gesù ci ha detto, anche il Salmo dice, alla ricchezza non attaccate il cuore anche se abbonda, la vostra vita non dipende dai beni che avete, dipende da Dio. Capite amici com'è importante oggi? Questa pagina del Vangelo di oggi è una pagina spalancata sulla realtà del mondo. Che bella questa scena, no? Il peccato, l'orgoglio dell'uomo, la misericordia del Signore. Il peccato è di tutti noi. Non facciamoci mai giudici, mai, non condanniamo. Anche perché, vedete, Gesù ce lo dice nel Vangelo, voi non conoscete l'intimo e il profondo del cuore dell'uomo. Alle volte noi pensiamo che la gente sia veramente cattiva quando fa il male. Non è vero. Alle volte sbaglia per incapacità, alle volte sbaglia per inavvertenza, alle volte sbaglia perché improvvisata, alle volte perché fragile, ma che ne sappiamo noi le motivazioni di certi errori e siamo pronti a condannare. Gesù ci dice non condannate, non giudicate, per non essere giudicati e non essere condannati. Ecco, io vorrei oggi, amici, lasciarvi questa bella pagina del Vangelo, proprio con la parola di Gesù: donna, molto ti è perdonato perché molto hai amato. Cos'è che conta nel mondo? Cos'è che resta? Dice San Paolo: la fede cessa quando Dio lo vedremo viso a viso. La speranza cessa quando noi possederemo il bene che abbiamo inseguito, ma ciò che delle tre virtù resta è la carità, quell'amore che, piccola nel mondo, diventa infinita nel cielo di Dio. Io vorrei invitarvi proprio a queste riflessioni: amiamo e usiamo misericordia. Donna, tutto ti è perdonato perché molto hai amato.